Siamo proprio nel suo laboratorio, nella sua falegnameria e oggi ci farà un approfondimento su quelle che sono le tecniche per realizzare un'arnia a regola d'arte, una cosa che non capita molto spesso. È vero che ogni apicoltore è un po' anche falegname, perché per forza di cose deve imparare a lavorare il legno. Però Dennis lo fa in maniera particolare, soprattutto professionale, ma in maniera molto particolare e oggi andremo a scoprire perché. Dennis, la prima domanda che ti voglio fare è questa. Per costruire un'arnia serve il legno, ma che tipo di legno serve?
Allora, diciamo che tendenzialmente il legno migliore sarebbe un tronco, diciamo, di un albero con dentro una bella famiglia. Per fare apicoltura, però, è un po' complicato gestire le famiglie e allevarle in questa maniera, quindi tendenzialmente si punta a creare appunto delle arnie con il legno più consono per l'esterno. Che è sicuramente un legno resinoso come può essere l'abete, ma bisogna guardare anche al lato economico soprattutto, e quindi l'abete appunto si sposa perfettamente, perché tra i legni resinosi è quello che è più comune e costa meno. Ha delle ottime proprietà per quanto riguarda la traspirazione, è molto leggero e è molto anche lavorabile, ben lavorabile perché è morbido.
Bene, bene. L'altra volta stavamo parlando, a proposito di legni da scegliere, di come combinarli insieme. Un'arnia è fatta da diversi lati, ha una forma che ricorda molto, il trapezio, diciamo, un'arnia tradizionale, o il cubo, diciamo. Quindi ci sono. Vogliamo parlare di come mettere insieme queste tavole, questi legni?
Tradizionalmente l'arnia più usata, diciamo, a livello apistico è l'arnia da Adam Platt, che non si tratta altro che di una scatola cubica dove dentro vengono inseriti appunto dei telaini con una cornice e dove le api possono andare a creare appunto il favo. Può essere utilizzato un foglio cereo dove, prestampato, dove le api possono tirare la loro cera e costruire il favo, oppure anche inserire queste cornici senza foglio cereo in modo da dare la possibilità alle api di costruire naturalmente il loro favo. Ci sono diversi tipi di arnie, ormai io specialmente sono appassionato e quindi cerco di sfogare la mia fantasia e la mia voglia di conoscenza andando a provare un po' tutte le tipologie di api, di arnie che ci sono. E quindi ho sia Dadant che Tobar, ho le Varré che sono tutte, diciamo, arnie ottime per fare apicoltura, e ognuna ha la sua, diciamo, particolarità. Poi dopo ci sono anche degli ibridi, neo-ibridi tra Dadant e Tobar, diciamo, che permettono di dare una condizione alle api sicuramente migliori per un verso e anche per le api e per l'apicoltore da un altro punto di vista. Tutto qua.
Per capirci bene, ci sono delle tecniche per assemblare queste arnie. Un profano che si avvicina la prima volta al mondo apistico, che magari ha appena fatto un corso di apicoltura, e decide, che ne so, per velocità di prendersi le prime 3 arnie e poi decide di costruirsene una. Quali consigli potrebbe seguire per riuscire a fare un buon lavoro con la sua arnia artigianale costruita con le sue mani?
Allora, il primo consiglio, che è poi quello che ho fatto io la prima volta che ho visto un'arnia, il primo consiglio è quello di acquistare un'arnia e di copiarla se si vuole riprodurre in proprio, insomma, homemade, fatte in casa, il consiglio è quello proprio di acquistare un'arnia in modo da non andare a fare i classici errori che si fanno se si vuol fare un po' da soli, sai come siamo noi uomini, ma dai ci penso io, non è un problema, poi sbagli certe misure che sono fondamentali e ti ritrovi con un'arnia con dentro le api ingestibile. Quindi sicuramente non è necessario, se si fa un'arnia in casa, fare chissà quali ghirigori per la costruzione, però appunto ci sono delle misure importanti interne soprattutto che ti permettono di utilizzare poi dei telaini o dell'attrezzatura standard che trovi tranquillamente sul mercato, e quindi è necessario appunto che quelle misure siano importanti. Però si possono utilizzare i legni, anche questa è sostenibilità, quando alla fine di recupero andare a fare delle piccole aggiunte tra un pannello e un altro senza dover per forza necessariamente utilizzare una tavola unica, anche perché per me è molto fondamentale che si capisca questa cosa: un'arnia che ha un buco nel mezzo di una tavola non è un problema per le api, anche perché le api in natura dentro un tronco hanno anche diversi ingressi, quindi anche se la vostra arnia si apre a metà, per le api non è un problema.
Bene, bene. Invece, l'altra volta, nell'intervista precedente, mi raccontavi che bisogna mettere insieme le tavole utilizzando una tecnica particolare, che non è solo quella di prendere due tavole e sbatterci il chiodo per fissarle insieme. Come dobbiamo fare per fare un lavoro fatto bene?
Se non si hanno appunto attrezzature, è sufficiente in questa maniera. Avendo un po' di attrezzature che ti permettono di fare un certo tipo di lavoro, la cosa migliore è appunto andare a ricreare una fresata nei bordi, diciamo, di un pannello, dove poi vai a immaschiare gli altri pannelli, quindi creare una sorta di maschio femmina in modo che la struttura in sé sia più robusta e tenga meglio, diciamo, ai movimenti, perché consideriamo sempre che è legno, il legno non è morto, è vivo e quindi si muove un po' con l'umidità, un po' col secco del sole, si muove sempre. Quindi questo qui permette all'arnia di rimanere molto più compatta e di avere meno sobbalzi, diciamo, di movimenti. Poi dopo, per andare a completare appunto questa robustezza, si utilizzano appunto delle viti per andare a tenere stretti appunto una tavola con l'altra. Si potrebbero utilizzare anche delle immaschiature senza utilizzare le viti, però poi dopo lì si va a creare qualcosa di molto più complesso e anche più costoso.
Quando dici maschio o femmina, stiamo parlando comunque di incastri, giusto? Una cosa che, esatto, tipo così, che si blocca e rimane ferma e incastrata.
Esatto, sì, sicuramente col supporto poi anche delle viti, in modo che non si muova.
Ok, ok. Parlavamo anche di lavorazioni, nel senso che tu mi raccontavi che fai le arnie che sono leggermente più pesanti o anche più pesanti rispetto alle altre falegnamerie, perché adotti una lavorazione particolare che rispetta, diciamo, quella che è l'esigenza di una famiglia di api. Che cosa fai tu per rendere più accogliente un'arnia?
Allora, sicuramente è una particolarità che è un po' una mia firma, diciamo, come azienda, è quella di sfruttare al massimo lo spessore delle tavole che ci sono in commercio. Per esempio, tendenzialmente le aziende che producono attrezzatura pistica piallano sia all'esterno che all'interno le tavole, facendole arrivare a uno spessore di 24-25 mm. A me sembrava assurdo, perché il beneficio che si dà non piallando la parte interna delle arnie è molto importante per le api. Per esempio, io quando ho una tavola da 30 mm, che spesso e volentieri non è neanche 30 ma è 28-29, la piallo solo esternamente, lasciando l'interno completamente grezzo, anche con la sua curvatura naturale del legno. per fare in modo che le api internamente propolizzino maggiormente e riempiano di propoli, che ovviamente la propoli è antibatterica, batteriostatica, quindi è molto importante per la salute del superorganismo all'interno dell'alveare. Quindi invece di piallarlo dentro e fuori, gli do una piallatina esterna e cerco di lasciare più materiale possibile. Questo fa risultare appunto le mie arnie molto più massicce e sicuramente anche un po' più pesanti. Il peso comunque lo dà anche tutto il resto dei componenti, il fondo che è di legno massello, il coprifavo che ha un'altezza della cornice in legno di 6 cm, insomma tutto il complesso è molto robusta e quindi di conseguenza anche pesante. Poi ovviamente io prediligo un'apicoltura stanziale, quindi tendenzialmente cerco di farle più pesanti così non le spostano.
Questo mi fa pensare anche che un'arnia con questi spessori sia anche leggermente più calda per le api nella stagione invernale e più fresca d'estate perché coibenta di più il legno spesso.
Certo, sicuramente. Ovviamente non posso pretendere che 2 mm di spessore facciano chissà quale differenza, però avendoci il legno, piuttosto che buttarlo via per piallarlo internamente, non avrebbe proprio senso. Per me, che sono rivolto appunto più al benessere dell'ape. È chiaro che si parla di spessori comunque sempre nei limiti della norma, quindi non è che sono arnie che non riesci a tirarle su, le sposti. E questo spostandole ti permette appunto di sentire una differenza rispetto alle solite che ti dà soddisfazione. Ecco,
abbiamo parlato dell'attenzione rivolta alla parte interna dell'arnia. Spostiamoci verso l'esterno, nel senso fondo aperto, fondo chiuso, predellino davanti al foro di apertura oppure no, quanti fori di apertura? Raccontaci un po' di dettagli su queste cose.
C'è tutto un mondo dietro ai predellini, ai fori di apertura, anche all'esterno. Allora, in realtà il predellino tendenzialmente in natura non c'è, in un tronco d'albero non c'è un predellino, le api hanno vissuto milioni di anni senza predellino, non c'è problema. Predellini che sono poi la base dell'ingresso nell'arnia possono essere utili, diciamo, alle api per un appoggio più facilitato all'arrivo, appunto all'ingresso, possono essere utili anche per poter appoggiare, diciamo, le porticine, possono essere utili per appoggiare una trappola per il polline, però possono anche non esserci. Quindi, per esempio, noi facciamo le standard, arnie standard come le si trovano in commercio, mettendoci appunto quelli miglioramenti di cui parlavamo poco fa, però facciamo anche qualcosa di diverso rispetto allo standard per gli apicoltori che proprio vogliono, hanno l'esigenza di dare quel qualcosa in più alle loro api. Per esempio, ovviamente tramite, grazie agli studi anche di Thomas Seeley, che abbiamo letto i suoi libri, tutte le sue ricerche, abbiamo potuto mettere nelle nostre arnie certe innovazioni, piccolezze, certe caratteristiche che migliorano appunto la vita dell'alveare in sé. Per esempio, noi prediligiamo creare le porticine il più piccolo possibile, nel senso che in natura tendenzialmente le api non hanno bisogno di grandi, enormi ingressi, anzi, più piccoli sono e meglio è. Quindi abbiamo alcune arnie senza predellino, ma solo con fori che possono essere chiusi o aperti tramite dei tappi semplici di sughero dall'apicoltore, il quale può decidere se lasciare tanto spazio di ingresso e entrata oppure rimpicciolirlo a seconda appunto della sua sensibilità nei confronti delle api. L'esterno poi per noi è molto importante. Molto importante prima di tutto perché l'esterno va trattato in una certa maniera. Consideriamo che le vernici che si utilizzano ultimamente, normalmente, diciamo, in apicoltura sono tutte vernici all'acqua, se va bene. La vernice all'acqua però purtroppo ha comunque degli additivi e crea una piccola pellicola, una sottile pellicola plastica sopra al legno. Questo non permette molto la traspirazione del legno e soprattutto, ci tengo a dirlo, questa qui nel tempo si sfoglia, cioè si sgretola, e quindi queste piccole plastiche poi si disperdono nell'ambiente, creando poi ovviamente quelle microplastiche che, di cui si parla tanto. Noi utilizziamo invece olio di lino cotto, che è totalmente naturale, con pigmenti naturali per dare una verniciatura coprente, oppure l'olio di lino cotto trasparente. Questo lo facciamo proprio per dare il massimo della naturalità, ma soprattutto anche una qualità importante di trattamento, perché l'olio di lino cotto ha una durata, secondo me, maggiore della vernice all'acqua e soprattutto crea appunto questa traspirabilità molto importante per l'alveare. Un'altra cosa che facciamo di diverso rispetto ad altri è sicuramente quello di stuccare in maniera molto diversa certe imperfezioni delle tavole con la cera. Non utilizziamo assolutamente stucchi chimici, qualsivoglia, anche alcuni usano addirittura quelli delle barche, che sono bicomponenti, una roba proprio più chimica che c'è. Noi utilizziamo semplicemente la cera d'api, la usiamo, anzi è anche molto comoda perché si asciuga velocemente, si lavora subito ed è assolutamente naturale. Questo ci permette di chiudere alcuni buchi e poterci poi verniciare sopra con l'olio di lino cotto e i pigmenti.
Una domanda proprio da profano, diciamo. Il trattamento con l'olio di lino cotto, che vantaggi fa acquisire al legno? Nel senso, tu hai detto che è traspirante, ma diventa anche un pochino impermeabile oppure no?
Allora, assolutamente sì. L'olio di lino cotto ha la particolarità che diventa tutt'uno con il legno e quindi non crea una pellicola. Questo gli crea una impermeabilizzazione sicuramente migliore, perché gli dà anche la possibilità di appunto respirare, ma dura nel tempo. Nel momento in cui c'è da ritrattare l'arnia, dopo anni, non è necessario neanche carteggiarla, è sufficiente pulirla con una spugna bagnata e poi verniciare sopra una mano di olio di lino cotto. Io tendenzialmente consiglio sempre agli apicoltori di dare una mano di vernice con pigmenti colorato, in modo che copra completamente la venatura del legno. Questo perché tendenzialmente i raggi ultravioletti del sole, quando vanno a lavorare sulla superficie, prima devono intaccare la vernice e poi, dopo scardinata la vernice, arrivare al legno. Quella trasparente invece permette ai raggi ultravioletti di arrivare direttamente al legno e quindi di avere una durata, insomma, minore, nonostante comunque che sia di ottima qualità e durevole. C'è da dire anche una cosa: noi abbiamo fatto questa scelta per una questione etica e di qualità, ma non è una scelta vantaggiosa per noi, nel senso che l'olio di lino cotto noi lo diamo, diciamo, sulla superficie a pennello, non a spruzzo, in modo da evitare che si volatilizzi il prodotto, e soprattutto per da una mano all'altra ci vogliono 48 ore di tempo, quindi considera il dispendio di ore che ci vuole tra una mano e l'altra, proprio perché bisogna aspettare che si asciughi, e questo invece permette al prodotto di asciugarsi meglio e di essere molto più durevole. Mio nonno, falegname, diceva sempre che la vernice che dura di più è sempre quella che asciuga con più tempo. Quindi più tempo ci mette ad asciugare e più dura.
Una domanda artistica. Tu hai parlato di pigmenti all'interno dell'olio cotto. Come falegnameria fate anche delle arnie colorate in modo particolare come richiedono i clienti oppure no? Perché mi sembra di ricordare che le api sappiano distinguere anche le forme geometriche. Quindi se qualcuno, che ne so, ti chiede un cerchio con un triangolo, con una cosa strana da mettere su un'arnia piuttosto che su un'altra, riuscite anche a farlo? Oppure poi è l'apicoltore che a casa se la personalizza e se la decora come meglio crede?
Allora, sfatiamo un mito, o meglio, diciamo che le api hanno la necessità di dei punti di riferimento per ritornare al proprio alveare. Questo però non vuol dire che sia per forza necessario dare un colore diverso tutte le volte ad ogni arnia, soprattutto nel momento in cui tu fai un'apicoltura stanziale. Tant'è che se tu metti un'arnia in un posto e gli cambi il colore, cioè la sostituisci con un'altra arnia, le api che sono uscite da quell'arnia lì ritornano lì comunque, anche se c'è un colore diverso. Nel senso che le api sì, hanno grazie al colore differente dei punti di riferimento per non sbagliare proprio l'ingresso e l'approdo alla propria arnia, alla propria casa. Però le api hanno un GPS interno che è infallibile, quindi non hanno proprio per forza la necessità di colori diversi. In realtà però questo può essere un aiuto quando si fa nomadismo, si va a spostare 25 famiglie una in fila all'altra per evitare che ci sia, diciamo, deriva da una parte all'altra. Deriva si intende che le api non sappiano più dove andare, si danno appunto i colori alle arnie per fare in modo di avere un po' più di riferimenti. Noi utilizziamo 6 tipi di colori, come si possono vedere, adesso ti muovo un po' nella tavoletta lassù in alto, sì. Questi tipi di colori qui di base, perché acquistiamo appunto questa vernice da un'azienda che si chiama Spring Color, delle Marche, che fanno questi qui di base, però sono componibili, nel senso che uno, se vuole, può acquistare appunto queste vernici, mescolarle e fare anche dei colori diversi. Noi non lo facciamo perché già ci voglio 48 ore per asciugare la prima mano, figurati se diventiamo matti a fare anche simboli o cose simili, però è possibile farlo.
Ok. Parliamo in senso più allargato di apicoltura stanziale e nomadismo, di questi due tipi di apicoltura. Per chi non ha fatto mai un corso di apicoltura e va a prendere, che ne so, il miele normalmente al supermercato o al banchetto dell'apicoltore che c'ha sotto casa, sarebbe meglio dal banchetto dell'apicoltore piuttosto che al supermercato, tra parentesi. Però per chi non ha la cultura legata al mondo apistico, qual è la differenza tra apicoltura stanziale e nomadismo? Quali sono i pregi e i difetti di una e dell'altra? Almeno se quello che possiamo dire a livello generale in questo breve approfondimento, che è molto breve, però qualche differenza c'è tra nomadismo e apicoltura stanziale?
Allora, sicuramente l'apicoltura stanziale ha dei pro e dei contro per l'apicoltore, ha dei pro e dei contro anche per le api. Allora, diciamo che per quanto riguarda l'apicoltore, fare apicoltura stanziale gli permette di non andare in giro con le arnie, di non faticare esageratamente spostando alveari a destra e a sinistra, seguendo appunto le fioriture. Questo inevitabilmente vuol dire che l'apicoltore si deve accontentare delle fioriture che trova nelle zone, appunto nel suo areale dove ha le api. Per quanto riguarda le api, fare un allevamento stanziale alle api permette di avere un vantaggio, e cioè quello di poter geneticamente crescere negli anni e di riuscire a instaurare una sorta di genetica proprio del luogo, creando appunto degli ecotipi locali e adattandosi meglio alla zona in cui è. Si può anche fare un po' di nomadismo, in realtà non è che bisogna per forza essere stanziali. È chiaro che il nomadismo è fatto, diciamo, su un chilometraggio limitato, che si può dire sui 50-100 km al massimo, è un nomadismo che non va a creare problematiche esagerate. Certo che se incominciamo a portare camion di arnie, di api, dalla Romagna in Calabria e viceversa, capisci anche tu che sì, io vado là a fare del miele perché c'è la fioritura delle arance magari, però è anche vero che queste api adattate alla Romagna non sapranno poi riorganizzarsi nell'inverno calabrese e viceversa. Quindi diciamo che il nomadismo va fatto ma coscienziosamente, secondo me. Poi non voglio assolutamente criticare diciamo i grandi produttori, però è un mio diciamo pensiero soprattutto per questo scambio selvatico, direi, di geni tra api del nord, api del sud e viceversa. Questo crea dei problemi spesso e volentieri alle api, perché non riescono poi ad adattarsi nell'areale in cui sono, e quindi incontrano poi dei problemi che vanno dal clima differente alle malattie che possono esserci in un areale o in una zona che loro magari non hanno mai visto.
Parliamo di valori. Nell'intervista precedente che abbiamo fatto insieme abbiamo parlato di provenienza del legname e di gestione sostenibile delle foreste. Vuoi chiarirci un pochino meglio questo punto? Perché è un fattore importante per la sostenibilità, ma cerchiamo di capirlo meglio insieme.
Sì, allora, è chiaro che è fondamentale dare un contributo al pianeta, a questa generazione, alle generazioni future, dare un contributo per quanto riguarda il valore dell'ambiente. Noi abbiamo deciso appunto di fare questa scelta, che non è proprio una scelta facile, perché comunque per una piccola azienda come la nostra è importante come investimento la certificazione PFC. La certificazione PFC è una certificazione a livello internazionale che traccia, diciamo, tutto il legname dalla foresta in cui è stato tagliato al, diciamo, all'ultima azienda a livello di catena di custodia che lavora il legname. È fondamentale, secondo me, in apicoltura principalmente, che è proprio la base, il cuore della natura, l'ape, è fondamentale dare un contributo di sostenibilità anche per quanto riguarda i materiali. Io non posso pensare di utilizzare del legno o delle arnie che vengono fatte con del legno magari tagliato sconsideratamente da foreste, che ne so, dell'est, primarie, meravigliose, che vengono tagliate per fare dell'attrezzatura apistica a basso costo. Non posso pensarci. Quindi quello che abbiamo fatto noi è quello di puntare sulla qualità a livello di garanzia, sulla qualità del legname, perché comunque utilizziamo legname italiano che viene dalla Val di Fiemme, ma soprattutto la garanzia dell'acquirente, del cliente che acquista un materiale che proviene da foreste appunto gestite responsabilmente. È fondamentale, dovrebbe essere questo per qualsiasi tipo di prodotto che c'è in commercio, insomma, con materiale legnoso. Però ecco, noi intanto abbiamo iniziato in apicoltura, speriamo di poter essere seguiti da altri, perché se lo possiamo fare noi piccolini, figurati cosa potrebbe fare un'azienda grossa del settore.
È vero, è vero. Quindi facciamo un attimo un riassunto, ricapitoliamo un po' i valori che ci stanno sotto a queste scelte tecniche legate al tuo modo di lavorare il legno. La prima, quella prima di tutte, che ce l'hai detta per ultima tra l'altro, è quella della scelta del legno, da dove viene, e quindi la certificazione. Abbiamo parlato di tipologia di legno, che ci hai detto un legno resinoso ma anche leggero e facile da lavorare, che è quello dell'abete, se non ricordo male. Esatto. Poi abbiamo parlato di come vengono assemblate e lavorate le tavole di legno, quindi la parte più ruvida, meno lavorata, la tieni all'interno in modo tale che le api possano abbondare con questa loro sostanza chiamata propoli per riuscire a disinfettare e rendere batteriologicamente più salubre la loro casa, quindi la loro arnia. Poi, sempre con le specifiche che ci ha raccontato, fori stretti e gestibili da parte dell'apicoltore, con o senza predellino, dipende dalle scelte, però in natura ci hai raccontato che le cavità degli alberi non hanno i predellini, quindi sono una cosa in più, un vezzo, diciamo, che l'apicoltore sfrutta per le api. Fondi chiusi, ci hai detto, fondi chiusi perché le api si devono gestire il calore e il freddo, il caldo e il freddo da sole?
Ecco, allora, diciamo che quando si faceva apicoltura prima dell'avvento della varroa, la varroa è un piccolo parassita che viene dall'Asia, che è stato importato ovviamente da noi uomini nella circolazione appunto di famiglie d'api, appunto, come dicevo, il nomadismo eccessivo poi crea dei danni irreparabili, come appunto l'avvento della varroa, che è arrivata qui da noi, un po' in tutto il mondo, e l'ape nostra non è abituata, non si è evoluta assieme a questo parassita, quindi ha delle grosse difficoltà. Prima appunto dell'avvento di questa varroa, di questo parassita, tutte le arnie erano a fondo chiuso. Questo appunto per fare in modo che le api potessero, diciamo, creare questo ambiente il più chiuso possibile, un po' come un tronco in natura, e avere semplicemente l'ingresso dal quale poi loro possano incanalare l'aria, direzionarla dove meglio credono, dove più è necessario. Questo appunto serve proprio a loro per evitare che il miele non si asciughi. Loro riescono a indirizzare l'aria verso il miele per poter asciugare il miele, oppure raffrescare l'interno del nido nel momento in cui è caldo, ma soprattutto mantenere il più caldo possibile l'interno del nido quando è inverno. Considerate che questi fondi chiusi permettono appunto alle api di mantenere un ambiente molto più caldo. È chiaro che l'avvento della varroa ha richiesto delle differenze, delle modifiche, e soprattutto questo fondo aperto con rete, che si chiama antivarroa, non è altro che un escamotage dell'apicoltore per poter verificare appunto l'andamento dei trattamenti fatti per la caduta di questa varroa. Quindi serve semplicemente all'apicoltore per monitorare la caduta della varroa dopo i trattamenti, ma in realtà in natura le api non hanno fondi antivarroa, fondi a rete o queste robe qui, quindi veramente noi, per chi è più sensibile a questa tematica, proponiamo appunto dei fondi chiusi con spessori dignitosi di 2 cm di legno massello, senza appunto l'utilizzo di colle, perché anche quello è importante, per favorire appunto la vita delle api dentro queste arnie.
Quindi una domanda molto 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 tecnica: a livello di obblighi sanitari per le api, non c'è l'obbligo di avere un'arnia con il fondo aperto, è una questione di scelta dell'apicoltore?
Allora, diciamo che tendenzialmente è necessario dopo... Allora, ci sono certe regioni che non danno l'obbligo, in alcune regioni invece danno l'obbligo di avere il fondo aperto. Allora, bisogna anche un po' cercare di capire, perché tendenzialmente si può valutare questa cosa in 2 termini. C'è un apicoltore con 1000 arnie, ha necessità di vedere la caduta, e quindi se va bene il trattamento che viene fatto, capisco che è necessario avere il fondo aperto e fare il monitoraggio. Per un apicoltore neofita io consiglio sempre il fondo aperto, perché comunque sei neofita, non conosci bene il mondo delle api, è necessario che tu impari a capire che cosa vuol dire la caduta della varroa e se i tuoi trattamenti funzionano o non funzionano. Io diciamo propongo agli apicoltori, magari che sono anche già un po' più esperti, la possibilità di avere un'arnia secondo natura, secondo diciamo il benessere anche delle api. Non spingo gli apicoltori ad avere il fondo chiuso, spesso cerco di far capire le differenze, ma anche le necessità che ha un apicoltore appunto nei confronti anche di chi gli sta vicino. Questo è fondamentale. Bisogna sapere che le api non è che sono come una mucca che puoi tenere chiusa lì, le api vanno destra e sinistra e possono anche andare a creare problematiche al tuo vicino che magari vive di quello.
Bene, Denis, io ho esaurito le domande più o meno tecniche che avevo da farti. Se hai qualcosa, una chicca da aggiungere, ben volentieri la aggiungiamo.
Beh, allora, di sicuro quello che stiamo cercando di fare noi è quello di eliminare appunto dal nostro modo di vedere l'apicoltura sia le colle che le plastiche. Quindi dare la possibilità ai nostri clienti di acquistare dei materiali più possibile sostenibili e meno inquinanti. Tant'è che appunto noi non utilizziamo plastiche nei nostri prodotti se non in due, diciamo, principalmente sono le finestre in policarbonato delle arnie con appunto la finestrella, che è un po' problematico metterci il vetro, e una griglietta per la trappola per il polline. Per il resto cerchiamo di evitare assolutamente le plastiche, le colle il minimo indispensabile, ma diamo anche la possibilità di acquistare dei prodotti totalmente colla free. Per esempio abbiamo delle arnie che sono solo in legno massello e viti, quindi non c'è né multistrato né colle per le giunzioni, anzi diciamo che la particolarità delle nostre arnie, essendo molto naturali, interne e grezze, permettono di fare in modo che le api propolizzino le fessurine che si vanno a creare e facciano proprio da incollante con la loro propoli all'arnia stessa. Per noi è fondamentale combattere appunto tutti questi, creare delle alternative ai prodotti che si utilizzano in apicoltura che non siano sostenibili. La plastica, i polistiroli soprattutto, che sono molto comodi perché leggeri, ma dannosissimi perché si sgretolano nell'ambiente ed è tremendo. Quindi noi non li proponiamo assolutamente, ma non condanniamo, guai al mondo, chi è che li usa. Noi diamo solo delle possibilità a chi è un po' più sensibile e chi vuole fare un'apicoltura molto più sostenibile.
Bene, l'ultima cosa da ricordare secondo me è: dov'è questa falegnameria?
Allora, io sono romagnolo, siamo nel cuore della Romagna, siamo tra Cesena e Rimini, in un piccolo comune che si chiama Longiano. Io sono dal mio capannone. E in questo piccolo capannoncino c'è tutte le mie speranze, tutte le mie, i miei sogni che ho, insomma.
Tanta
voglia di far bene per creare un futuro migliore, ecco, diciamo.
Lavorate comunque in tutta Italia voi, giusto?
Noi spediamo, grazie a ben tre corrieri, a seconda delle esigenze, spediamo in tutta Italia e cominciamo a spedire anche qualcosina all'estero. Piano piano cominciamo a farci conoscere. È solo 3 anni che abbiamo iniziato questa avventura e sta andando già molto bene.
Bene, bene. Denis, io ti ringrazio per tutta la disponibilità che mi hai dato, che ci hai dato come Umanisti Digitali, come podcast. Ti ringrazio per averci fatto entrare nel tuo laboratorio, nella tua falegnameria. Oggi è stata una bella esperienza, soprattutto vedere nello sfondo dietro di te i frutti del lavoro che state portando avanti e i valori che cercate di trasmettere con il lavoro fatto nel modo in cui lo state facendo. Quindi ti ringrazio veramente.
Noi ci proviamo, possiamo sbagliare, possiamo far bene, ci mettiamo tutto il nostro cuore e la nostra passione. Grazie a te.
@umanisti_digitali per entrare nella comunità su Telegram, scopri le anteprime e le novità dei protagonisti del podcast. Buon ascolto.